Dio benedica quanti ascolterete questo messaggio della parola del Signore, che Dio vi benedica. Vogliamo alzare le nostre mani e pregare invocando il nome del Signore. Signore, ti ringraziamo e ci accostiamo a te, Signore, umilmente davanti il trono della tua grazia, per chiederti ancora oggi la tua parola della vita, la parola che illumina i nostri cuori. Ti chiediamo, Signore, di donarci l'unzione predicativa, affinché possiamo, Signore, trasmettere la parola a ciascuno dei presenti, a quanti ascolteranno via etere, e io stesso possa ricevere la tua parola, perché siamo delle pecore che ci cibiamo della parola della vita. Così guidaci tu, Signore. Sostienici in questo giorno, Signore. Sostienici attraverso la tua parola. Te lo chiediamo nel nome di Gesù Cristo, il nostro amato Re, che applaudiamo. Amen. Alleluia. Alleluia. Ti invito a prendere Giovanni capitolo 15. Leggerò i primi 5 versi che ci aiuteranno nel messaggio di quest'oggi, nel tema di quest'oggi che tratterà l'albero della sposa, ma che ci porterà in quel santo e meraviglioso collegamento del tempo della pietra della vetta. Quindi tratteremo la pietra del fondamento, che è Cristo, e la pietra della vetta, che è sempre Lui, l'azione che sta compiendo ai nostri giorni in modo crescente fino alla completa manifestazione. Avremo quindi modo di parlare dell'era che stiamo noi vivendo, l'era della mente così definita. Vogliamo prendere Giovanni capitolo 15 dal verso 1 al verso 5. Dio sia lodato. Io sono la vera vite e il Padre mio è il vignaiolo. Egli toglie via ogni tralcio che in me non porta frutto, ma ogni tralcio che porta frutto egli lo rimonda, a ciò che ne porti vie più. Già siete voi mondi per la parola che io vi ho detto. Dimorate in me ed io dimorerò in voi. Siccome il tralcio non può portare frutto da se stesso se non dimora nella vite, così neanche voi se non dimorate in me. Io sono la vite, voi siete i tralci. Chi dimora in me ed io in lui, esso porta molto frutto, poiché fuor di me non potete far nulla. Leggiamo anche il trafiletto, il 16, che dice così: voi non avete eletto me, ma io ho eletto voi e vi ho costituiti a ciò che andiate e portiate frutto, e il vostro frutto sia permanente, a ciò che qualunque cosa chiederete al Padre nel mio nome, egli ve la dia. Vogliamo dire amen? Accomodatevi, gloria al Signore. Grazie a Dio per la parola. E abbiamo modo di prendere questa parte di messaggio che sicuramente ci aiuta, come l'intera parola del Signore. Come vedete, i soggetti scorrono ed è difficile ritornare a quello che abbiamo già predicato, perché andiamo avanti con vari soggetti. Ecco perché vi invito sempre a meditare, come un po' si fa, sapete, a scuola, per chi ha frequentato la scuola. Quando tu cominci la scuola elementare, in quinta elementare già hai avuto comunque sia una crescita nello studio, ma quando arrivi alla scuola media ricominci da zero quello che già nella scuola elementare ti avevano detto. Certo, devi avere delle basi, perché non è proprio lo zero. Quando vai alla scuola superiore, il primo biennio ti fa ricominciare quasi dalle stesse cose, vale a dire c'è sempre un ritorno all'inizio per ripassare e continuare. Naturalmente nel campo spirituale, noi prima di parlare delle cose grandi di Dio, dobbiamo partire dalle cose più basse, dalle cose non più basse nel senso come la magari qualcuno può interpretare, nel senso che se noi non cominciamo dal fondamento della fede, dal fondamento della nuova nascita, il parlare del libro dell'Apocalisse diventa qualcosa di ermetico. Guardate che noi vediamo la parola in funzione di quanta nuova nascita c'è nella nostra vita. Se nella nostra vita la nuova nascita è limitata al 30%, per quanto noi parleremo del profeta, per quanto citeremo i suoi citati, sicuramente non li stiamo vedendo. Guardate che è diverso dal citare o conoscere la lettera da ciò che invece è vedere. Guardate che quando noi vediamo la parola vediamo Gesù, ma non è vedere come conoscenza, come magari la nostra razionalità ci porta a pensare, è rivelazione. La rivelazione è Cristo in noi che si muove e agisce, lo Spirito del Padre che ci illumina. Vedete, molte volte, ad esempio, il soggetto del peccato. Il peccato, la gente fa di tutto. Guardate che c'è gente sincera che si sottomette nella propria natura il più che può. Io ho molte volte detto che ci sono centri sociali, ad esempio centri di recupero, che aiutano i tossicodipendenti, e alcuni ce la fanno, altri ex alcolizzati, altri li recuperano dalla delinquenza o da altri problemi, e lì ci riescono. Perché? Perché la nostra mente può agire nel bene, può cercare di fare il bene, ma noi abbiamo bisogno di essere curati alla radice, perché seppur noi limitiamo gli atti esteriori, l'interno è quello che Dio va a mirare nella nostra vita. Vi porto un esempio. Sapete, io appena convertito avevo l'idea che la mia vita dovesse cambiare perché io applicavo la mia forza per abbandonare il peccato. Quando Dio mi parlò, e ve l'ho detto molte volte, mi disse che sarebbe stato il suo fuoco, il suo spirito a mutare la mia vita, allora compresi che non bastavano le mie forze. Dovevo appressarmi a Dio, dice la scrittura, appressatevi a Dio ed egli si appresserà a voi. Ma l'opera purificatrice, l'opera di cambiamento, la deve fare lo Spirito Santo. Secondo voi, tra la malattia e il peccato c'è molta differenza? Ora vi dirò una cosa, a parte che alle volte, non ne fate dottrina, alle volte la malattia può essere anche la conseguenza del peccato, alle volte, perché alcuni ne hanno fatto una dottrina di questo, perché altre volte si può essere provati, Dio ci prova, ma voglio farvi notare una cosa: una volta constatata la malattia, tu puoi chiamare il medico per curare la malattia, non per guarirla, state attenti. Dico, certe malattie voi sapete che non c'è niente da fare, puoi solo curare la malattia, tenerla a bada, ma la malattia è lì. Ma se invece riesci a contattare lo Spirito di Dio e quell'opera è preordinata da Dio, allora noi sappiamo che Dio la guarisce. Guarire significa in quel senso riportare nella condizione originale, in cui ad esempio le cellule che erano state aggredite dal tumore vengono da Dio, non solo viene tolto il tumore, ma viene rinnovata quella parte mancata riportandola al modo originale. Sapete nel peccato com'è? Tu lo constati. Tu lo devi constatare. Ravvedimento significa che tu sei compunto dallo Spirito Santo che quello è peccato, non lo giustifichi, ti rendi conto, e a quel punto, metanoia, ravvedimento, tu cominci a pensare diversamente. Ma il peccato non lo levi tu. È lì che si cade. Il peccato non lo puoi levare tu. È come la malattia. Deve venire nella tua vita l'autore. Vi ho detto che noi possiamo fare delle copie di quadro, e allora le copie di quadro sono molto simili e religiose, ma noi abbiamo bisogno che scenda proprio l'autore nella nostra vita, e se scende l'autore, lui farà il quadro originale. Allora lui che fa? Dentro di te ti mette lo sdegno per il peccato. E allora tu non senti più il bisogno di peccare, tu non senti più lo stimolo del fumo, ma non perché ti stai applicando con la mente come si fa nei sistemi dei servizi sociali e così via di recupero, ma perché lo Spirito Santo ti mette lo sdegno, e a quel punto, sempre in modo collegato, il sangue di Gesù Cristo ti purifica da ogni peccato, dimenticando ogni situazione, perché la giustificazione è che Dio mette nel dimenticatoio il peccato e tu ritorni allo stato originale. Vedete? Lo stato originale significa che tu ritorni come il tuo proprietario che Cristo ti aveva preordinato e formato avanti la fondazione del mondo. Andiamo al soggetto di oggi. Per quanti conoscete il messaggio, potete approfondire quello che oggi ascolterete attraverso due messaggi importanti che comunque sia avremo modo di trattare attraverso la predicazione, che è la restaurazione dell'albero della sposa del 62 e dal libro delle sette epoche la visione di Patmos del capitolo 2. Naturalmente voi ve lo potete leggere a casa, io andrò a inserirmi in alcuni trafiletti che riconoscerete, altri attraverso l'ispirazione come Dio ci guiderà. Noi sappiamo, fratelli, attraverso la parola di Dio e il messaggio, che ogni epoca ha dato che cosa? Ha dato la veduta e la disavveduta. E quindi, come è chiamata dal messaggio, la vera vite è la vite innestata. E l'abbiamo trovato anche in Giovanni 15 questa espressione. Allora, la prima cosa che noi dobbiamo comprendere è che nel principio Dio ha l'albero della vita, il libro della Genesi. Ma questo albero della vita che cos'è? Sapete, ci sono tante opinioni, ma è molto semplice. L'albero della vita è Cristo. Potremmo prendere i vari versi della parola di Dio che ci definiscono chiaramente che è Cristo. E se l'albero della vita è Cristo, l'albero della conoscenza del bene e del male è sempre qualcun altro. E chi è? Il diavolo, è chiaro, fratelli. Ora, l'albero della vita sappiamo che si alimentava un uomo speciale, fatto ad immagine e somiglianza di Dio. Mettetevi davanti ad uno specchio, guardate, vedete un'immagine di voi riflessa, una somiglianza di voi riflessa. Adamo era così simile, ecco perché il messaggio dice che l'ultima generazione sarà così simile, era così simile a Dio, comprendetemi, era stato fatto ad immagine e somiglianza di Dio. E l'albero della vita aveva comunione con un uomo il cui nome era Adamo. Il diavolo, attraverso l'albero della conoscenza del bene e del male, che è lui, aveva stabilito anche lui una comunione con una creatura che era stata fatta da Dio ed era tra le bestie della terra ed era il serpente. Guardate cosa viene fuori, che il diavolo sapeva che Dio ha avuto un grande progetto, la progenie. Siamo nel libro della Genesi, noi stiamo vedendo allo stato attuale un Adamo, ma Dio, guardando Adamo, sta vedendo fino all'ultimo giorno della storia della terra. Sta guardando la sorella, sta guardando il fratello, sta guardando ciascuno dei suoi figli. Guardando Adamo, e guardando Adamo sta vedendo lui che dovrà venire per redimere quella posizione che purtroppo noi sappiamo c'è stata la caduta del peccato. E quando il padre guarda il figlio, nel figlio vede la sposa. Quando Gesù andava al Golgota, noi eravamo in lui, perché sapete che eravamo dentro di lui e noi siamo stati a quella parte che è fuoriuscita, ossia quell'opera di redenzione che Dio aveva preparato per ciascuno di noi. Ora, è importante che comprendiamo questo. Noi biblicamente siamo la sposa. Essere la sposa significa la metà, parte significa parte quindi di Cristo. Noi sappiamo che nel libro della Genesi Dio trasse Eva da dentro Adamo. E questo trarre dentro, la traduzione dice costola, ma dal dizionario ebraico oggi si comprende che significa la metà parte. Infatti molti dei predicatori, anche nel messaggio troviamo questo, che la sposa è quella metà parte dello sposo. Ebbene, Eva fu tratta da Adamo e così dallo sposo è stata tratta la sposa. Ora voglio dirvi questo. Se l'albero della vita sappiamo che è Cristo, La sua metà è la parte di quell'albero della vita. Noi viviamo in funzione di lui e siamo parte di quell'albero. Ecco che da qui giungiamo a questo meraviglioso messaggio di oggi, che è l'albero della sposa. Quest'albero della sposa, ricordiamo dei versi che adesso andremo trattando e cerchiamo di comprendere cosa è avvenuto nelle epoche. Nelle epoche sappiamo che quest'albero della sposa il diavolo ha cercato sempre di distruggerlo. Però la prima cosa che vi voglio dire, che mi ha molto colpito, e potete trovare nella visione di Patmos, nella predicazione sulla visione di Patmos, è il fatto che viene specificato, ed è bella cosa che noi comprendiamo questo, la differenza tra innesto e il ramo originale. Vedete, l'innesto, tu prendi in un albero e metti l'innesto di limone, e allora quell'albero, che ad esempio è di arancio, quel ramo porterà il limone. Poi gli metti un ramo di pompelmo, quel ramo porterà pompelmo. E allora continua e gli metti un altro tipo di frutto e così via. Ad esempio in quel caso mandarino, avrai mandarino, ma non è la natura originale di quell'albero. Quei rami stanno attingendo dalla vita di quell'albero, ma non è la natura originale. Ma se da quell'albero viene fuori un ramo originale che ha la stessa natura, esso riporterà fuori il medesimo frutto. Ed è questo quello che viene generato non attraverso il catechismo cattolico, neppure attraverso la persuasione umana, non viene attraverso una conoscenza, ma avviene perché quel ramo, quel seme era stato preordinato avanti la fondazione del mondo a portare il medesimo frutto. E io voglio lodare e benedire il Signore. Ora dirò qualcosa che vi sconvolgerà, perché so che quando si parla di predestinazione, oh fratelli, è qualcosa che fa terrore alla gente. Ma cercate di immaginare Dio che dal libro della Genesi sta guardando, lui guarda avanti la fondazione del mondo, ma poniamolo nel suo sguardo dal libro della Genesi, che sta guardando ogni seme. Ma secondo voi cosa sta guardando Dio? Dio sta guardando il seme. Dio sa che quella è zizzania e che quello è grano. Capite? Lui già conosce ciò che sono i rami naturali e ciò che sono invece i rami innestati e ciò che sono invece le zizzanie. E allora cerchiamo di comprendere questo. Dio ci conosce, Dio conosce di che seme siamo, e se siamo seme grano, ricordatevi che il diavolo vi potrebbe buttare nel più profondo pantano, ma ricordatevi che come la storia del signor Giglio, noi ci faremo strada e usciremo fuori da quel pantano, dice la scrittura, quand'anche i tuoi peccati fossero più rossi dello scarlatto, diventeranno bianchi come la neve. Dove c'è il seme? Ma dove non c'è il seme, prima o poi realizzeremmo un sistema religioso. Vedete, alla fine uscirebbe un frutto che non è quello originale. Ma noi vogliamo, alla luce di questo messaggio, comprendere questa parte. Ed è una questione di seme. Ricordatevi prima Samuele 16 verso 7. Ma l'Eterno disse a Samuele: non badare al suo aspetto né all'altezza della sua statura, poiché io l'ho rifiutato, perché l'Eterno non vede come vede l'uomo. L'uomo infatti guarda all'apparenza, ma l'Eterno guarda al cuore. L'Eterno guarda alla semenza, possiamo dire oggi, con l'aiuto della parola di Dio. E allora lui sa cos'è la sua semenza. E se c'è una semenza originale, se non sarà oggi, sarà domani. La pianta deve crescere, ma quando completa la sua crescita, dopo che ha messo il ramo, dopo che ha messo fuori le foglie, dopo che ha messo fuori l'infiorescenza, dopo che si è preparato, fratelli e sorelle, deve venire fuori non limone, comprendetemi, ma se era arancio deve venire arancio. Così noi sappiamo che se siamo figli del grand'ulivo deve venire fuori l'olio, la potenza dello Spirito Santo. Questo è quello che noi crediamo. Infatti Gesù disse in Giovanni capitolo 14, dal verso 12 al verso 14, in verità io vi dico che chi crede in me sarà anche egli le opere, farà anche egli le opere le quali io fo, anzi ne farà delle maggiori di queste, perciò che io me ne vo al Padre, ed ogni cosa che voi, non dice solo il messaggero, voi sapete quale rispetto io ho per il messaggero, ma voi è per il corpo intero. Naturalmente abbiamo avuto per ogni epoca un messaggero, i ministeri, ma ricordatevi ciò che dice il messaggio intorno alla candela, quando gli viene detto, ma tutti i credenti devono avere i segni, amen. Dice sì, perché la candela, per quanto sia ben composta nella meccanica, deve essere accesa e deve portare luce. Quindi ognuno di noi dobbiamo realizzare questo, e collegandolo in Giovanni capitolo 15 verso 16, deve essere un frutto permanente. Voi vi immaginate se oggi abbiamo qui la luce che fa un po' di luce e poi si spegne, un po' di luce e poi si spegne. Ma noi preferiamo spegnere la luce, fratelli, perché c'è un problema al quadro elettrico, è vero? La luce che Dio mette nella sposa deve essere una costante di potenza, naturalmente quando si arriva alla maturità. Io non posso passare da un albero di limoni fuori tempo e dico, oh, dammi i limoni. So che c'è una stagione quando i limoni verranno, quindi dobbiamo continuare ad andare avanti con questa meccanica della parola di Dio e crescere. La Bibbia ci dice intorno alla predestinazione, Romani capitolo 8 verso 29 in poi, perciò che coloro che ha innanzi conosciuto li ha predestinati ad essere conformi all'immagine. Quindi state tranquilli che il seme originale nel tempo della crescita, nella completa maturità, raggiungerà la statura perfetta, e quella statura perfetta è la riproduzione della piccola pietra della vetta, comprendetemi, è la riproduzione del piccolo albero della vita. Ora vi faccio notare una cosa, se io prendo un ramo di un albero di limoni, prenderò dei limoni, è vero. Se prendo un altro ramo, prenderò dei limoni. Sto cercando di dire che il frutto non cambia. Certo, sappiamo che i ministeri e i doni hanno un esercizio costante, ma i segni devono essere qualcosa che devono accompagnare i credenti, e questo noi lo crediamo, fratelli. Noi possiamo citare il profeta Branham, noi possiamo citare l'apostolo San Paolo, noi possiamo citare l'apostolo Giovanni, tutti i fratelli che ci hanno anticipato già si trovano nella gloria, perché come è morto il fratello Branham, molti dimenticano che è morto anche l'apostolo San Paolo, Giovanni, eppure li possiamo nominare. Il problema è che il diavolo non vuole che veniamo a dire queste verità, e la verità è cruda. Noi sappiamo che questi uomini di Dio hanno fatto opere potenti in modo continuativo. E noi come siamo combinati? Ascolto il nascio. Viene la denominazione, io ho il mio pastore, viene un altro, io ho la mia struttura. Ma dove sono andate a finire i segni, i frutti e le virtù dello Spirito? Non vi dico solo i segni, ma i frutti e le virtù. Perché parlare dei segni è un punto, ma io vi dico, parliamo prima dei frutti. I frutti che quest'albero della sposa deve portare sono i frutti dello Spirito. Non dice il tuo amore sciabo che oggi ti dice amo il mio fratello e domani invece lo uccido. Quello è l'amore che anche il Papa c'ha, comprendetemi. Ho preso un esempio, ma non è manco il caso di nominarlo. Quello è un amore che ce l'hanno anche le cariche religiose, ma fatemelo dire, ce l'hanno anche i peggiori uomini di questa terra, che molte volte amano la loro famiglia e distruggono invece le famiglie altrui. Non è qualcosa, fratelli, che può venire dall'opera umana, ma quando si parla dei frutti dello Spirito e troviamo amore, pace, mansuetudine, sono le manifestazioni di Dio nella perfetta statura dell'individuo e non ad intermittenza come una luce che va e viene. così sono anche le virtù dello Spirito. Io ho fede, ma appena sono nella distretta, no, ma io il Signore non lo comprendo, io no. Quella non è una fede originale. Noi abbiamo accettato un matrimonio nella buona e nell'avversa sorte, alleluia. La virtù, quando arriviamo a quella virtù, leggiamo virtù, pensiamo solo alla potenza di Dio nei segni. Ma la virtù, guardate che è una forza e una potenza, è quella potenza dinamica che anche ti dà la forza di andare avanti oltre quelle prove. Ora fratelli, io sto cercando di dire che non mi sto basando solo sui segni, ma mi sto basando sui frutti dello Spirito e mi sto basando anche sulle virtù descritte dall'Apostolo San Pietro. Oh fratelli, noi abbiamo bisogno di poter crescere in tutto ciò attraverso la potenza dello Spirito Santo. E quando questo corpo anche universale raggiunge tutte le sette virtù, allora la pietra di coronamento Cristo può fare dimora nella nostra vita e noi vediamo l'albero della sposa che riporta avanti il medesimo frutto che era al tempo di Gesù. Pietro camminava e la sola ombra, le persone si alzavano e stavano bene. Fratelli, con tutto il rispetto, io questa virtù non ce l'ho, mi dispiace, io mi piace parlare chiaro, io la sto aspettando, io ho ricevuto una misura e questa misura so che sta sempre più crescendo, ma perché vi dovrei dire io ho questa virtù? Quando qualcuno si arroga queste virtù, quanti ce ne sono via etere, io ho fatto, io ho detto, io ho visto. Ma portateli negli ospedali, portateli dove sono entrato io, dove ci sono i malati terminali. L'opera deve essere preordinata, lo so bene, però so pure che Cristo dove passava, pure i morti si alzavano dai sepolcri. E allora finiamola, guardiamo invece la nostra realtà e diciamo come Abramo: il mio corpo spirituale si è rinsecchito nella promessa, però sono rimasto fermo e come sono stato identificato nella morte, io credo che questo ramo porterà il frutto originale, non parziale ma nella pienezza. E quanti lo credete insieme a me potete applaudire a Gesù. Alleluia! Gloria a Dio! Gloria al Signore! Io sto bene fisicamente. Vi potrei dire non mi è mai successo niente fisicamente. Ma io so, fratelli, che potrei venire domani con un problema fisico. E quindi io preferisco, anziché portare avanti le mie ideologie, guardare il tempo in cui stiamo. È la cosa migliore. Essere sinceri, anche perché questa predicazione, mentre ve la trasmetto a voi, il Signore la registra nel cielo. Capite quanto è grande la mia posizione di responsabilità? E perché dovrei descrivere qualcosa che ho parzialmente nella misura di quella crescita, di quel... Non vi sto dicendo che non c'è. Io ho visto da anni, ci sono testimoni, demoni che strillano solo quando comincio a pregare e le anime veramente, ho visto tante opere del Signore, ma non mi posso fondare sul passato, posso solo dirvi che se ho visto le opere quando ero in denominazione, quanto più nel messaggio dell'ora, devo vedere ancora di più, perché Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi ed in eterno. Vero fratelli? Se non partiamo dalle nostre miserie e pensiamo di non avere miserie, Dio non ci aiuta. Se io vi dico sono completo, il Signore dice lasciatelo nella sua completezza. A un certo punto vedrete che il messaggio, guardate, io non ho tempo, credetemi, perché l'unica voce che ascolto è quella del messaggio. Non ho, credetemi, il tempo. Qualche volta qualche fratello del messaggio ho avuto modo di ascoltarlo, anche perché avendo comunione cerco anche di intendere le linee predicative. Ma io vi dico, constatate oggi cosa sono diventati molti pulpiti. io ho fatto, io ho detto, io sono perfetto, io sono arrivato, io ho esperienza, fuori, negli altri posti c'è morte. Fratelli, ma che cosa è? Noi siamo stati chiamati, i veri ministri, a predicare soltanto Cristo, e io voglio predicare solo ed esclusivamente il simbolo meraviglioso della resurrezione, che questa mattina applaudo, il Signore Gesù Cristo. Alleluia! Ora voglio farvi notare una cosa. Il ramo innestato attinge la vita e porta un frutto religioso. E nei tempi battista, presbiteriano, pentecostali, capite, hanno preso una parte della vita. Alcuni hanno preso una parte della giustificazione, altri hanno preso una parte della santificazione, altri hanno preso una parte della Pentecoste e magari hanno parlato anche in lingue, hanno attinto dalla vita dell'albero della vita. Ma cosa succede, fratelli? Che quando poi sono maturati, hanno avuto in loro l'iniquità. Non era un frutto originale. Andate via da me, operatori di iniquità. Ma noi abbiamo cacciato demoni, noi abbiamo compiuto potenti operazioni, abbiamo profetizzato nel tuo nome. Bene, fratelli, anche Giuda si era innestato in quella vita, ma questo non lo fece arrivare in ciò che Dio ha promesso per noi, la pienezza di Dio nella nostra vita attraverso l'identificazione, che non poteva avvenire in un seme di zizzania. Capite dov'è il discorso? Voglio dirvi una cosa. Pensate ad un piccolo ramoscello che comincia ad uscire fuori da un seme che ha messo fuori le radici. Quel ramoscello è la storia. Quando diventerà un albero, comincerà ad uscire un ramo. Quel ramo che esce è la storia che parte dalla radice. Quel ramoscello ritroverà la via di casa, comprendetemi, perché quando metterà fuori il suo frutto e nel frutto c'è il seme, avrà la stessa natura di quel seme, perché ha vissuto, così mi comprendete il collegamento, dall'eternità in Dio, era attributo di Dio dall'eternità. State attenti, come manifestazione in carne, noi abbiamo un principio e poi un tempo di adozione che ci riversa nell'eternità, ma quanto attributi presenti nello Spirito di Dio, noi siamo eterni, perché non potremmo essere eterni se non siamo parte di Lui. Capite? L'eternità viene fuori solo da ciò che è già eterno. Dio non crea un prodotto, comprendetemi, ma Dio, quando si tratta di qualcosa di eterno, trae fuori da sé l'eternità per trasmetterla lungo le epoche attraverso quel gruppo. Quindi è questo importante, sto cercando di dire che oggi ciascuno di noi deve fare un esame profondo, al di là di quello che ascolto, al di là di quello che vivo di religioso, ma io nel mio interiore ho un collegamento con il Dio eterno? E questo è importante, perché se sei un seme preordinato, tu nel tuo interiore senti Dio che ti parla con una voce piccolissima, comprendimi, c'è una forza sovrannaturale che ti guida. Un giorno tu puoi passeggiare, guardare intorno e dire: Signore, se dovessi essere razionale, tu sei invisibile e il mondo è fisico, ma senti dentro di te qualcosa che ti dice, non a parole, comprendetemi, un sentimento: io credo a te. Ti fermi e dici: ma come fai a credere a qualcosa che è invisibile? Io ti credo, perché dentro di te c'è la semenza di Dio eterna. Volete applaudire e benedire il Signore? Ma quando è un ramo innestato, quando è un ramo innestato, non riesce a trovare le risposte e allora comincia a cercare di organizzare. Perché secondo voi le organizzazioni si organizzano? Perché cercano di inventare una vita, cercano di strutturare una vita eterna secondo la loro razionalità. Avete mai fatto la prova a vedere un ramo che si staglia dall'albero? Cosa succede? Voi ci passate vicino e dite: oh, è vivo ancora. passateci dopo qualche ora. Così sono state le denominazioni. Inizialmente i luterani, comprendetemi, avevano creduto alla giustificazione, attingevano il frutto, la vita da quella vite che gli aiutava ad alimentarsi, ad andare avanti. Così fecero quelli al tempo di Wesley, così i pentecostali. Ma vedete, in ogni epoca cosa avveniva? Io sto prendendo le ultime quattro fasi di esempio. Cosa avveniva, fratelli? Che un gruppo eletto andava oltre, dalla giustificazione vedeva la santificazione, dalla santificazione passavano alla Pentecoste e dalla Pentecoste alla parola della nostra epoca. Ma mentre gli altri, quei rami innestati, cosa facevano? Si organizzavano e si definivano luterani, si definivano, fratelli e sorelle, movimento di Wesley. E allora quella vita che avevano attinta lì per lì, ad un certo punto li ha portati dove? Oggi sono dei rami tagliati, privi di vita, pronti per stare dove? Nel Giordano. Ma noi, per grazia di Dio, abbiamo proseguito. E quando dice qualcuno: io mi sono fermato in Branham, gloria a Dio per il messaggio, vi sto parafrasando parti del messaggio, ma noi non ci siamo fermati al profeta dell'epoca, noi siamo andati a Cristo, perché il profeta è venuto per condurci a Cristo e non a sé. Vogliamo applaudire e benedire il Signore. Alleluia. Ci sono quelli che ti dicono: il profeta ha detto, oh, ma me lo dice una volta la Bibbia quello che ha detto? Pure io lo cito quasi continuamente. Ma senti, dice il fratello Branham, se io mi seguo con qualcuno, lo avverto se ha lo Spirito Santo dopo 2 o 3 minuti. Capite, fratelli e sorelle? Ditemi voi quando il profeta Branham ha mai detto: credete in me, sono io che vi do la salvezza. Lui ci ha condotto a Cristo, il messaggio ci porta alla fonte, a Cristo, e noi onoriamo dall'apostolo San Paolo a tutti gli apostoli fino ad arrivare ai messaggeri, e sappiamo che loro sono quelle colonne che ci hanno portato all'unico fondamento, Gesù Cristo, che applaudiamo e lodiamo. Amen. Alleluia. E voi immaginatevi al tempo di Gesù, conoscevano bene la legge, lui non si è lavato le mani prima di mangiare, lui non ha rispettato il sabato, dicevano il vero, guardate che dicevano molte volte il vero, ma gli mancava la vita di Cristo, lo avevano lì, avevano Dio che passeggiava. Fratelli, io sto cercando di dirvi, e parlo per me, io ho bisogno, amen, di vivere interamente il messaggio, ma se il messaggio non mi deve portare secondo, perché io non sono semenza, alla radice, io allora ho fallito, sono come quei rami, che oggi nel nostro contesto, voi dite: ma è la denominazione? No, fratello. Anche nel messaggio ci sono oggi rami innestati. Io non voglio essere un rame innestato. Io voglio guardare il messaggio per giungere alla radice. E quella radice, la via, è Cristo. Abbiamo compreso questa parte. E voglio farvi notare ciò che troviamo in Gioele. Ed io vi ristorerò. Gioele 2:25. Ed io vi ristorerò dalle annate che la locusta, il bruco, il grillo e la ruca, quel mio grande esercito che io avevo mandato contro voi, avranno mangiate. 4 messaggeri di morte che io avevo mandato. Mamma mia, chi non capisce le cose del Signore, dice: ma come mai Dio manda 4? Ma chi si muove senza che Dio lo permetta, frate? E perché Dio ha permesso il male? Per fare la separazione tra il grano e la zizzania. Dio permette, guardate che non è che Lui che agisce in prima persona, comprendete? Sono potenze che hanno agito, adesso andremo a vedere. Ma queste potenze non potevano fare nulla se Dio non lo ha permesso. Giobbe poté essere provato, Dio lo permise, permise che Satana stendesse la sua mano, ma ricordatevi, l'anima, la semenza del nostro fratello Giobbe non venne toccata. Così sto cercando di dire, fratelli e sorelle, che è solo per separare il grano dalla zizzania, perché fino a quando tutto va bene, fino a quando non c'è seduzione, tutti fanno lodi a Dio sotto la pioggia, vi ricordate i versi della parola di Dio? Ma è solo nella mietitura che Dio raccoglie quelli che gli appartengono. E così abbiamo avuto 4 messaggeri di morte. Noi li vediamo sin dal vecchio patto, fratelli e sorelle, che quest'albero è stato aggredito, ma poi ancora di più vediamo nel nuovo patto, vediamo le epoche buie, dove ancora Roma ha perseguitato i santi, e andiamo ad una storia più recente, 4 messaggeri di morte avevano distrutto parzialmente l'albero della sposa, ma ringraziato sia il Signore che lui aveva serbato quelle parti che gli appartengono, possiamo chiamarlo quel germoglio, e così in ogni epoca quel germoglio andava avanti, mentre fratelli e sorelle gli altri cercavano di aggredire, e molte sono state le aggressioni anche delle denominazioni. Noi ringraziamo il Signore che, come ci sono 4 messaggeri di morte, il Signore ha le 4 creature viventi, il Signore è andato contro i 4 cavalieri nelle epoche. Oh, noi sappiamo che il Signore è andato avanti con i suoi messaggeri, e così, fratelli e sorelle, mentre ci sono 4 messaggeri di morte, il Signore andava avanti, e andò avanti con Lutero e il suo gruppo, la giustificazione, e la vita cominciò a farsi strada, proseguì attraverso la santificazione e continuò a farsi strada, continuò quindi con Wesley e il suo gruppo. Siamo arrivati ai pentecostali, la restaurazione dei doni. Rivediamo quell'albero che sta riprendendo forma, ma è sempre il più piccolo gruppo, comprendetemi, perché dobbiamo arrivare alla vetta, dobbiamo arrivare alla punta di quell'albero. E così, fratelli, dopo che il Signore, sappiamo che fino a 30 anni non c'è scritto niente di Gesù, e certo qualche testimonianza della sua vita, ma il ministero ufficiale fu dai 30 anni in poi. E così, fratelli, quei 3 anni e mezzo noi li vediamo riprodotti nelle epoche. E così, dopo giustificazione, santificazione come un parto, battesimo nello Spirito Santo, ecco la parola manifestata e piena di vita, i segni attraverso il figliol del l'uomo, il messaggero della nostra epoca. E così Dio, riportato nel naturale, ma adesso per il nostro tempo deve essere manifestata la resurrezione. Oh, la resurrezione, la resurrezione. Vogliamo applaudire e benedire il Signore. Alleluia. Ogni epoca ha portato una struttura di quell'albero. Vi dirò ancora di più, una porzione di quel frutto. È come un albero, sapete, ci sono alberi che ci vogliono anni per portare il frutto. E così, fratelli, il frutto del figliol maschio era preordinato per l'ultima epoca. Una proporzione del corpo della sposa era per ogni epoca. Una proporzione di quella natura del figliol del maschio era in ogni epoca. Giustificazione è parte del figliol maschio. Santificazione è parte del figliol maschio. Ma il figliol maschio manifestato nella sposa era stato preordinato per questa epoca. E noi già abbiamo avuto il segnale evidente che il figliol maschio ha cominciato ad agire. E dal 7° messaggero egli è venuto manifestando gli stessi segni. E cosa avvenne? Che quando Gesù fu messo a morte, e noi sappiamo che questo messaggio è stato messo a morte, egli si è riversato nelle membra del corpo, e gli apostoli vennero fuori come parte di Cristo vivente, manifestando la resurrezione. E per questo tempo noi siamo quelle membra che manifestano la resurrezione della potenza dello Spirito Santo. Vogliamo applaudire e benedire il Signore. Alleluia! Quell'albero, fratelli, quali sono le parti che matura prima il frutto? Proprio nella cima, dove c'è stato la luce del far della sera, fratelli e sorelle. Ma quella luce sul far della sera identificò la Pasqua. State molto attenti su questo passaggio. Lui è venuto sul far della sera per manifestare le opere e la morte redentiva. I suggelli aperti ci hanno identificati alla redenzione. Ma cosa è la resurrezione? Avvenne successivamente, al 3° giorno, all'alba, Cristo resuscitò, chiamato l'ottavo giorno. Questa parte della resurrezione è destinata a questa epoca. Capite quello che voglio dirvi? Noi stiamo aspettando che questo corpo debba essere mutato similmente a Cristo. Dopo la Pasqua, che l'agnello è stato immolato, noi abbiamo la resurrezione e sul far della sera abbiamo avuto l'agnello, ma all'alba di un nuovo giorno e dottrina del messaggio noi abbiamo la resurrezione e il rapimento, ed è quello che dobbiamo guardare, è quello su cui dobbiamo rivolgere il nostro sguardo. La potenza della resurrezione. Se noi non vediamo questo, fratelli, se noi ancora vediamo i metodisti, se ancora noi vediamo Lutero, che fanno parte della nostra storia, ma sono una parte, allora noi siamo rimasti indietro. Se siamo rimasti indietro solo ai pentecostali, siamo ancora rimasti indietro, ma noi siamo andati avanti a quella quarta fase, che è la parola di Dio manifestata. E come è stata manifestata ed è stata immolata per noi, quella parola adesso, in quell'ottima posizione, ci porta alla resurrezione dell'alba di un nuovo giorno, quando il nome di Giacobbe viene mutato, avendo lottato, e nell'alba noi siamo totalmente adottati anche nel corpo, e i santi in Cristo delle sette epoche vengono anch'essi fuori, manifestando la resurrezione e quindi l'adozione del nostro corpo. Fratelli, sapete, mi ha molto colpito, seguite questo passaggio che è importante, il fatto che una cara sorella, il marito è qui, era nei travagli di partorire, Manuela, e sapete, cerchi tu di dare delle parole, ma fui ispirato a dire qualcosa. Io non sono una donna, sono un uomo, non posso capire. Gli dissi: sorella, come tu senti tuo figlio adesso nel tuo interiore, tra non molto tu avrai la gioia di vederlo davanti a te, fisicamente. Vedrai quel bambino che hai portato dentro e ricorderai questi giorni, dimenticherai il travaglio, ma ti rimarrà dentro qualcosa, che quei giorni della tua prova, i giorni della nostra prova, ci hanno cementato al Signore, a tal punto che tu e il figlio maschio che hai nel tuo ventre, ti senti un tutt'uno. Dove vai tu, il tuo figlio maschio è con te. Tu ti muovi e lo senti dentro di te. Quando verrà fuori sarà sempre con te, ma hai avuto l'esperienza di farlo vivere dentro te stessa. Sto cercando di dire, fratelli e sorelle, che ci sono dei misteri nella parola che dobbiamo cercare di afferrare per lo spirito. Il figliolo è dentro il padre. Nell'eternità il figliolo è stato nel padre, nel seno del padre. Poi il figliolo è stato manifestato, è vero, in carne. Ma cosa ci dice la scrittura? Che dentro quel corpo c'è la sposa. A sua volta la sposa è stata riversata, è giusto, fratelli? Fino ad arrivare al nostro tempo. E al nostro tempo cosa succede? All'interno della sposa, della chiesa, riprende vita il figliol maschio. Vedete com'è un ciclo dove il padre è nel figlio, il figlio è nel padre, e il figlio e il padre sono riversati dove? Nella sposa. E poi segue, la sposa mette fuori che cosa? La natura del figlio maschio. E il figlio maschio cosa rifà? Riporta all'eternità la sposa. Sto cercando di dire che noi, come dice la scrittura, siamo un tutt'uno dentro quel cerchio dell'eternità, dentro l'immensità dell'eterno Spirito Santo, che vogliamo applaudire e benedire. Alleluia! Gloria a Dio! E allora cerchiamo di comprendere che c'è un'eternità. Vedete, fratelli, tutto ciò che è stato preordinato in eternità può subire movimenti sulla terra. Il diavolo può escogitare tanti di quei sistemi per allontanare i figli, ma ciò che è eterno deve essere riposizionato al suo posto. Vedete, quando essi uccisero Gesù pensavano di aver risolto il problema, ma siccome lui ha una posizione eterna, lui è resuscitato dai morti. E se Cristo è indistruttibile, la sua sposa è indistruttibile. Dobbiamo soltanto credere. Come dicevo giorni addietro, immaginatevi di sapere chi è parte di quel rapimento. E immaginatevi quella donna o quell'uomo che si trova in mezzo ad una grande esplosione, voi pensate che potrebbe morire? No, fratelli, è invincibile perché è stata preordinata al rapimento. E allora, se voi avete questo seme dentro di voi, dovete soltanto credere che in Cristo siamo invincibili. Il diavolo potrebbe portarci sino alla morte, ma noi saremo resuscitati in Cristo. Alleluia! Vogliamo applaudire e benedire il Signore. Alleluia! E guardate questo, Dio, quale spirito eterno, si manifestò in un corpo, e noi vediamo il corpo nel principio della creazione, perché tutto è stato fatto per mezzo di Gesù Cristo, e quindi noi lo vediamo manifestato nello splendore di quella teofania nel principio. E così, attraverso quella forma, venne fatta d'immagine e somiglianza Adamo. E da Adamo uscì fuori una generazione, attraverso che cosa? Eva e i figli che dovevano venire. Ma dov'è che ritroviamo il medesimo del principio? Lo troviamo negli Atti. Oh fratelli, negli Atti degli Evangeli, quando lui si manifesta in carne, noi vediamo le opere, ma il corpo redento lo vediamo soltanto alla resurrezione. Rivediamo colui che ha vinto, colui che era dal principio, adesso è manifestato e si sta facendo vedere dai suoi discepoli. Comprendete? Ma cosa era avvenuto? Che lui aveva versato quella sposa fino alla nostra generazione, le sette epoche della Chiesa. E così vediamo questa terza fase in cui quel corpo medesimo deve venire di nuovo fuori. Ma siccome la donna, fratelli, è uscita da dentro il Signore, parallelamente la donna, per ereditare l'eternità, occorre che venga lui, fratelli e sorelle, perché noi dobbiamo entrare in lui. I nostri corpi possono essere soltanto portati alla redenzione quando il figlio maschio si ripresenta nella scena. E come si è presentato negli Evangeli, oggi si sta presentando attraverso le sue membra. E queste membra, fratelli e sorelle, sono quella pietra della vetta, parte sulla terra, e noi sappiamo che Cristo è nell'aria. E cosa avverrà, fratelli? Come ai giorni di Gesù, lui fu la primizia, e dietro di lui il corpo della sposa fu inserito nel corpo del figliol maschio, nella resurrezione, nel rapimento. Così ai nostri giorni, nella pietra della vetta, riviene fuori Cristo. Prima viene fuori lui, prima viene fuori nella potenza che già abbiamo visto, fratelli, nella terza tirata del profeta, e quella che seguirà nella sposa. E dopo che quella pietra della vetta, dopo che il figlio, il maschio, viene fuori, ecco che la resurrezione può andare avanti, perché egli richiamerà la sposa delle sette epoche di nuovo nel corpo, come fece negli Evangeli, risvegliando gli eletti del vecchio patto. Vogliamo applaudire e benedire il Signore. Ecco perché in quest'epoca abbiamo bisogno del figlio al maschio, che già ha cominciato il ministero dal profeta e seguirà. Apocalisse 10 è già cominciato e continuerà nella potenza nelle membra, come fu ai giorni di Gesù, che si riversò nelle membra degli apostoli. Ecco perché necessitava, perché la sposa può ricevere quell'eternità che già ha nell'animo, comprendetemi, ma quell'eternità della redenzione del corpo la può avere soltanto rientrando nel corpo del nostro Signore Gesù Cristo. E così la sposa rientra dentro quel tabernacolo. I nostri corpi, fratelli, rientreranno come membri in quel corpo per ereditare quell'eternità. Fratelli, ho quasi concluso, ma non prima di dirvi questo. Ogni ramo veniva ucciso. Vedete la storia del vecchio patto? Guardate cosa succedeva. Venivano fuori i profeti, e cosa faceva il diavolo? Li uccideva. Venivano fuori gli uomini di Dio, i sacerdoti, quelli ordinati da Dio, e il diavolo li uccideva, altri li faceva morire di morte naturale, e lui ogni volta tagliava, e si pensava che quest'albero naturalmente finisse lì, se guardiamo con la razionalità. Ma cosa avveniva? Quei semi ritornavano alla radice. Guardate cosa succede quando cadono le foglie, cadono i rami da un albero, ritornano alle radici, perché poi le radici si ciberanno di nuovo di quelle le parti organiche. E così i santi andavano nel riposo, attendevano nell'Ades, attendevano chi? Attendevano il figlio, il maschio. E così tutti quanti erano morti, tutti quanti, fratelli, sino Giovanni Battista, il più grande profeta che ci viene descritto nel Vecchio Patto. Ma quando viene lui, il diavolo fece la stessa cosa. Ma voglio soltanto leggervi qualche trafiletto meraviglioso, alleluia, che mi colpisce molto. È il 167, è del rapimento del 65. Egli fu la chiave di volta tra il Vecchio e il Nuovo Testamento, perché egli dovette dapprima morire e poi essere rapito. Egli morì, venne alla vita e andò in giro qui con noi e poi fu rapito in alto. Sto cercando di dire che la morte che il diavolo cerca di portare sopra i figli di Dio è solo un'illusione, perché la pietra della vetta, vedete, resuscitò, andò in giro per 40 giorni, fratelli e sorelle, e poi fu rapito, e con lui gli eletti del Vecchio Patto. Così, fratelli, al tempo della pietra della vetta noi vediamo la primizia, fratelli e sorelle, e in lui la primizia, Cristo nelle sue membra. Tutta la sposa delle sette epoche deve venire fuori, il corpo resuscitato, perché il diavolo non ha potuto vincere. La morte verrà sconfitta, perché la pietra della vetta, il nostro amato Cristo, l'ha vinto per noi e noi in lui siamo posizionati per l'eternità. Vogliamo applaudire e benedire il nome di Gesù. Oh, gloria al Signore, alleluia. Solo qualche altro verso meraviglioso. Gloria a Dio. Geremia 23 verso 5. Ecco, i giorni vengono, dice il Signore, che io farò sorgere a Davide un germoglio giusto, il quale regnerà da re e prospererà e farà giudizio e giustizia nella terra. Isaia 11:10. Ed avverrà che in quel giorno le genti ricercheranno la radice di Isai, che sarà rizzata per bandiera dei popoli, e il suo riposo sarà tutto gloria. Isaia 11:1. Ed uscirà un rampollo dal tronco di Isai, ed una piantarella spunterà dalle sue radici. Vedete, fratelli, questo è quando quella parte, quel ramo, anche se veniamo potati, la vecchia natura viene posta a morte, fratelli, noi siamo parte di quel rampollo. Anche se l'albero sembra sterminato alle volte, ricordatevi che noi siamo nella parte della cima in quest'epoca. Quel germoglio che si sta facendo strada e che ha ottenuto la Pasqua, ma a quella Pasqua noi stiamo attendendo la resurrezione, quella resurrezione che già attraverso il messaggio ci è promessa. Quella dinamica la attendiamo, perché come abbiamo visto le opere di Dio, abbiamo visto i vari segni, oh fratelli, adesso saremo resi partecipi non del quarto giorno di Lazzaro. Lazzaro resuscitò il quarto giorno, ma noi saremo resi partecipi di un corpo incorruttibile. Cristo è il vivente, fratelli, e questo quello che la Chiesa deve credere. Deve credere che un giorno all'altro i nostri corpi saranno mutati. Oh, non stiamo qui a pensare qualcosa che avverrà chissà quando, ma noi lo crediamo vivente, noi lo crediamo in questo tempo, e crediamo che si realizzerà ciò che è scritto in Cos'è lo Spirito Santo del 59. Lo leggerò chissà quante volte nella mia vita. Trafiletto 75. Lutero camminò in una luce, Wesley camminò in un'altra, Wesley camminò in una luce, Pentecoste camminò in un'altra, ma oggi noi stiamo camminando più in alto di quella, e se ci sarà un'altra generazione, essa andrà oltre a noi, e questa generazione è vivente ai nostri giorni. Trafiletto 50. Lo Spirito Santo che salvò i luterani, che santificò i metodisti, che battezzò i pentecostali, sta ora mettendo in ordine la venuta del Signore Gesù. Non è che sta mettendo soli segni, già quelli, per grazia di Dio, li crediamo, ma adesso sta continuando mettendo la venuta del Signore Gesù in ordine nella nostra vita. Quando quel corpo sarà così potente, vedete la crescita del corpo fino alla terza tirata, entrerà in questo gruppo una chiesa che trarrà gli altri dalla tomba, ci sarà una resurrezione. Ecco perché cosa è stato dato lo Spirito Santo. Sì, fratello, tu puoi credere che lo Spirito Santo è stato dato per la giustificazione, è stato dato per la santificazione, è stato dato per i segni, per le potenti operazioni, per i ministeri. Ci credo, lo confesso, lo voglio veramente vivere via e più, ma lo Spirito Santo ha posto per questo tempo l'opera più potente, che è quella della resurrezione, perché la guarigione, fratelli, la possiamo ottenere ma poi morire come gli altri, ma qui stiamo parlando della potenza della resurrezione. Vedete come oggi la tecnologia sta correndo? Guardate già cosa diceva, siamo nel 59 quando ci sono questi trafiletti, trafiletto 51. Là nel passato loro non erano intelligenti neppure la metà di oggi, non potevano creare una bomba atomica o un'automobile. Quando Dio può riversare in noi la sua pienezza, la sua potenza, la sua resurrezione, cioè quando la Chiesa e Cristo diventano così vicini insieme che Cristo diventa visibile in mezzo a noi e resuscita i morti e noi andiamo nel rapimento. Quando è cominciato questo? Nel ministero del messaggero di quest'epoca. Ma la continuità cosa porterà? Che quando Cristo diventa visibile in mezzo a noi, Egli resusciterà i morti e noi andremo nel rapimento. È successo questo. 7 resurrezioni al tempo del profeta. E pensate che sia solo questo? Fratelli, certe volte siamo come quelli che pensano che tutto si fermò a Gesù nel suo tempo della vita. Gesù, le opere più potenti, sapete quando le manifestò? Alla resurrezione, perché gli mostrò il suo corpo, e il suo corpo era stato potente da portare i santi del vecchio patto insieme con lui, e quel corpo, fratelli, alimentò i discepoli ad arrivare a Pentecoste e quindi diventare partecipi della resurrezione che loro stanno attendendo in questo tempo. E allora concludo questo messaggio dicendo: io credo che in questo tempo noi dobbiamo guardare a questo, e se abbiamo avuto la giustificazione, se abbiamo avuto la santificazione, siamo arrivati alla Pentecoste, oh fratelli, come dice il profeta proprio nell'albero della sposa, noi abbiamo avuto, come avvenne nella visione di Ezechiele, abbiamo visto le ossa, abbiamo visto la carne, abbiamo visto i nervi, abbiamo visto la pelle, ma in questo tempo c'è quel messaggio di Ezechiele 37 che dice: figlio d'uomo, potrebbero rivivere queste ossa, e in questa epoca è preparato il soffio dello Spirito Santo, perché per quanto possiamo essere nella forma, si deve sorgere il soffio di Dio per portare la potenza della resurrezione, e in noi e nei morti in Cristo, e in questo crediamo, e Lui vogliamo lodare e applaudire con tutto il nostro cuore. Ieri ero per strada, così voglio lasciarvi questa traccia interiore, e stavo guidando e guardavo il creato. Sono una persona che ha studiato, frequentato sino arrivai all'università, quindi sapete, negli anni studi, mediti, e dicevo: Signore, vedi, è più forte di me, dentro di me, io non posso essere confuso, io credo questo messaggio un tutt'uno, e credo alla vita che sta crescendo, credo a questa resurrezione così prossima che quasi la posso toccare, e va contro ogni regola fisica, va contro ogni regola razionale. Io non posso essere confuso, io non ho tempo di guardare a destra, io non ho tempo di guardare a sinistra, io non ho tempo di guardare ai discorsi umani, io ho solo tempo di guardare te. Ora io sto cercando di dire: fratello, sorella, cerchiamo la realtà dentro di noi, perché se questa realtà non c'è nel nostro interiore, è perché abbiamo bisogno di vedere dov'è l'interruzione. Noi non possiamo stare un giorno bene, un altro giorno male, un giorno bene, un giorno male. Noi dobbiamo essere identificati, perché questo è il tempo in cui la persona di Apocalisse 10, e mi riferisco a Cristo, deve essere cresciuto secondo il messaggio fino alla persona identificativa del Padre, del Figlio dentro di noi. Nelle epoche abbiamo avuto una parte di quello spirito, una parte di giustificazione, una parte di santificazione, ma in questo tempo abbiamo la persona dello Spirito Santo che deve penetrare nella nostra vita, e non più noi vivere, ma Cristo vive in noi. A Lui vogliamo dare il nostro applauso e la lode, a Gesù Cristo, il nostro amato Re. Amen.